L'annunzio ai sovrani. Gli scritti citati finora, per lo più, furono rivelati in condizioni di rinnovata persecuzione. Subito dopo l'arrivo degli esuli a Costantinopoli, fu chiaro che gli onori tributati a Baha'u'llah durante il viaggio da Baghdad erano stati solo un breve interludio. La decisione delle autorità ottomane di trasferire il capo Babi e i suoi compagni nella capitale dell'impero, invece che in qualche remota provincia, accrebbe le preoccupazioni dei rappresentanti del governo persiano. Temendo che i fatti di Baghdad si ripetessero, attraendo questa volta non solo la simpatia, ma forse perfino la devozione di personaggi influenti del governo turco, l'ambasciatore persiano fece insistenti pressioni perché gli esuli fossero trasferiti in una parte più lontana dell'impero. La sua tesi era che la diffusione di un nuovo messaggio religioso nella capitale poteva avere ripercussioni politiche oltre che religiose. Inizialmente il governo ottomano si oppose recisamente. Il primo ministro, Ali Pascià, aveva manifestato a diplomatici occidentali la convinzione che Baha'u'llah fosse un uomo di grande distinzione, condotta esemplare, grande moderazione e una degnissima figura. I suoi insegnamenti erano, nell'opinione del ministro, meritevoli della massima stima, perché si contrapponevano alle animosità religiose che dividevano i sudditi ebrei, cristiani e musulmani dell'impero. Ma a poco insorsero sospetti e risentimenti. Nella capitale ottomana il potere politico ed economico era nelle mani di dignitari di corte che, con rare eccezioni, erano gente di poca o punta competenza. La venalità era la molla che muoveva la macchina governativa e la capitale una calamita per orde di persone che vi affluivano da ogni parte dell'impero e oltre confine, a caccia di favori e di influenza. Qualunque personaggio di rilievo provenisse da altri paesi o dalla provincia era tenuto, appena giunto a Costantinopoli, a unirsi a coloro che gremivano le sale d'attesa di pascià e ministri imperiali alla ricerca di un protettore. Nessuno aveva reputazione peggiore dei competitivi gruppi di esuli politici persiani noti per le sofisticherie e la mancanza di scrupoli. Con costernazione degli amici che lo esortavano ad approfittare della prevalente ostilità contro il governo persiano e della simpatia che le sue sofferenze avevano suscitato, Baha'u'llah chiarì subito che non aveva richieste da avanzare. Sebbene diversi ministri gli avessero fatto visite di cortesia nella residenza che gli era stata assegnata, egli non approfittò di queste opportunità. Si trovava a Costantinopoli, diceva, ospite del sultano e per suo invito. E il suo interesse era rivolto a cose spirituali e morali. Molti anni dopo, l'ambasciatore persiano Mirza Hossein Khan, riflettendo sul periodo del suo mandato nella capitale ottomana e lamentandosi del danno che la cupidigia e la slealtà dei suoi concittadini aveva arrecato alla reputazione persiana a Costantinopoli, pronunciò un elogio sorprendentemente candido dell'esempio che la condotta di Baha'u'llah era subito riuscita a dare. Ma a quel tempo egli e i suoi colleghi sfruttarono la situazione per farla apparire come un astuto tentativo dell'esule di nascondere segrete cospirazioni contro la sicurezza pubblica e la religione dello Stato. Sotto la pressione di queste influenze, le autorità ottomane finirono per decidere di trasferire Baha'u'llah e la sua famiglia nella città provinciale di Adrianopoli. Il trasferimento avvenne frettolosamente, nel cuore di un inverno rigidissimo. Alloggiati in edifici inadeguati, privi di indumenti adatti e di altre provviste, gli esuli trascorsero un anno di grandi sofferenze. Era chiaro che, pur non essendo stato loro imputato alcun crimine e non avendo avuto possibilità di difendersi, erano arbitrariamente prigionieri di Stato. Dal punto di vista storico-religioso, l'esilio di Baolà a Costantinopoli e poi ad Adrianopoli riveste un importante significato simbolico. Per la prima volta nella storia, una manifestazione di Dio, fondatore di un sistema religioso indipendente che si sarebbe ben presto diffuso in tutto il pianeta, aveva attraversato lo stretto braccio di mare che separa l'Asia dall'Europa e messo piede in Occidente. Tutte le altre grandi religioni erano nate in Asia e i ministeri dei loro fondatori erano rimasti confinati dai limiti di quel continente. Riferendosi al fatto che le dispensazioni del passato, in particolare quelle di Abramo, Cristo e Muhammad, avevano prodotto i loro più importanti effetti sullo sviluppo della civiltà nel corso della loro espansione in Occidente, Baolà predisse che la stessa cosa sarebbe accaduta anche in questa nuova era, ma in misura di gran lunga superiore. In Oriente è sorta la luce della sua rivelazione, in Occidente sono apparsi i segni della sua potenza. Forse non sorprende che Baolà abbia scelto proprio quel momento per rendere pubblica la missione che aveva a poco conquistato nel Medio Oriente la fedeltà dei seguaci del Bab. Il suo annuncio prese la forma di una serie di dichiarazioni che sono fra i più ragguardevoli documenti della storia religiosa. In essi, la manifestazione di Dio si rivolge ai sovrani e governanti del mondo annunziando loro l'alba del giorno di Dio, alludendo agli ancora inimmaginabili cambiamenti che stavano per verificarsi in tutto il mondo e invitandoli, nella loro qualità di fiduciari di Dio e dei loro simili, a mettersi al servizio del processo dell'unificazione della razza umana. Per la venerazione in cui erano tenuti dalla massa dei sudditi e per l'assolutismo del potere che molti di loro esercitavano, potevano, Baolà disse, contribuire a realizzare quella che egli chiamava la più grande pace, un ordine mondiale caratterizzato dall'unità e animato dalla giustizia divina. È molto difficile per il lettore moderno immaginare il mondo morale e intellettuale nel quale questi monarchi del secolo scorso vivevano. Dalle biografie e corrispondenze private è evidente che, con poche eccezioni, erano personalmente devoti, occupavano una posizione di primo piano nella vita spirituale delle rispettive nazioni, spesso nelle vesti di capi della religione di Stato, e credevano nelle infallibili verità della Bibbia o del Corano. Il potere che molti di loro esercitavano lo attribuivano direttamente all'autorità divina di brani di queste stesse scritture, un'autorità sulla quale erano molto chiari. Erano gli unti di Dio. Profezie sugli ultimi giorni e sul regno di Dio non erano per loro mito o allegoria, ma certezze sulle quali riposava l'intero ordine morale e in base alle quali Dio li avrebbe chiamati a render conto della loro amministrazione. Le lettere di Baolà erano rivolte a questo atteggiamento mentale. O re della terra, colui che è il Signore sovrano di tutto è venuto. Il regno è di Dio, il protettore onnipotente, colui che esiste da sé. Questa è una rivelazione da non paragonarsi in nessun modo ad alcuna cosa che possiate mai possedere. Poteste soltanto comprenderlo. Attenti che l'orgoglio non vi impedisca di riconoscere la sorgente della rivelazione, che le cose di questo mondo non vi separino come un velo da colui che è il creatore del cielo. Per la giustizia di Dio, non è nostro desiderio di mettere le mani sui vostri regni. La nostra missione è quella di prendere e possedere i cuori degli uomini. Esaminate la nostra causa. Chiedete ciò che ci è accaduto e decidete secondo giustizia fra noi e i nostri nemici e siate di coloro che agiscono equamente verso il loro vicino. Se non trattenete la mano dell'oppressore, se mancate di salvaguardare i diritti degli oppressi, che diritto avete mai di vantarvi fra gli uomini? Se non prendete in considerazione i consigli che vi abbiamo rivelati in questa tavola, in un linguaggio impareggiabile ed inequivocabile, il castigo divino vi assalirà da ogni parte e sarà pronunziata contro di voi la sentenza della sua giustizia. Quel giorno non avrete nessun potere di resistergli e riconoscerete la vostra impotenza. La visione della più grande pace non suscitò alcuna reazione fra i governanti del XIX secolo. L'espansione nazionale e l'espansione imperiale aveva sostenitori non solo sovrani, ma anche parlamentari, accademici, artisti, giornali e le maggiori istituzioni religiose, attivi propagandisti del trionfalismo occidentale. Le proposte di cambiamenti sociali, pur disinteressate e idealistiche, caddero rapidamente preda di moltissime nuove ideologie generate dalla sorgente ondata del materialismo dogmatico. In Oriente, il mondo islamico, affascinato dalla sua stessa pretesa di rappresentare tutto ciò che l'umanità avrebbe mai potuto o voluto sapere di Dio e della verità, affondò sempre più nell'ignoranza, nell'apatia e nell'astiosa ostilità verso la razza umana che non aveva saputo riconoscere la sua preminenza spirituale.